Buonasera, grazie a tutti per la vostra presenza e ci scusiamo per il poco preavviso che vi abbiamo dato, ma come sapete eravamo tutti in attesa della decisione della Consulta e del resto poi questa conferenza stampa era attesa, ve l'aspettavate. Non perdo altro tempo e do subito la parola al segretario generale, a Susanna Camusso.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere venuti. Vorrei, prima di passare alla decisione della Corte, rinnovare gli auguri della CGIL al Presidente del Consiglio, auguri che si rimetta presto e bene, così come vorrei approfittare di questa occasione per esprimere tutta la nostra solidarietà ai giornalisti dell'Unità, che si sono trovati oggi di fronte a una ipotesi di procedura di licenziamenti collettivi. Vogliamo esprimergli la solidarietà e dire che saremo al loro fianco. Conferenza di stampa di oggi ovviamente è convocata sulla decisione che ha preso la Corte Costituzionale. Abbiamo notato in questi giorni che c'è stato un dibattito molto intenso del Paese rispetto ai quesiti referendari. La nostra memoria non ci ricorda precedenti di analoga quotidiana pressione rispetto a come si sarebbe dovuto decidere. Così come vorremmo dire, adesso che la Corte ha deciso e quindi non c'è nessun effetto di pressione, che è stato dato per scontato che era dovuto l'intervento del Governo e dell'Avvocatura dello Stato. Non era dovuto, è una scelta politica e quindi da questa scelta politica e dai contenuti di quelle memorie noi partiamo nel valutare il senso e il segno delle intenzioni del Governo. La Corte, come ovviamente sapete, ha deciso di ammettere due quesiti e di non ammetterne uno. Parto da quello non ammesso perché, visto che anche quello che al momento c'ha particolare enfasi, per dire una cosa molto semplice: noi siamo convinti che la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici passa attraverso la loro sicurezza e quindi continueremo la nostra iniziativa contrattuale per ristabilire i diritti, abbiamo molti accordi alle spalle e continueremo a farli, così come ovviamente valuteremo nei prossimi giorni tutte le possibilità, comprese quelle di ricorrere in Corte europea rispetto alle normative sui licenziamenti. Cioè vorrei che nessuno pensi, poi valuteremo le motivazioni della Corte perché noi siamo convinti di avere rispettato le regole dei referendum, ma valuteremo le motivazioni, ma siamo convinti che questa è una battaglia che va continuata e quindi continueremo nelle forme e negli strumenti che la contrattazione e l'iniziativa legislativa ci permettono. Sottolineando che comunque noi abbiamo presentato al Parlamento, anche questa corredata da più di un milione di firme, una proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama Carta dei diritti universali del lavoro, dentro cui c'è la riscrittura del diritto del lavoro. Abbiamo già chiesto a tutti i gruppi parlamentari della Camera e del Senato degli incontri perché si discuta dell'incardinamento della legge e del merito di quella legge, e siamo già oggi in grado di dirvi che nel corso dei prossimi giorni ci hanno già risposto e abbiamo fissato gli incontri con Forza Italia, col Movimento 5 Stelle, con il Gruppo Misto, con Sinistra Italiana, col Centro Democratico e con Riformisti Italiani. E quindi, perché non ci siano dubbi, non è che il giudizio della Corte di oggi fermi una battaglia sull'insieme delle questioni del diritto del lavoro. Però vorrei dire che la notizia di oggi è quella che inizia una campagna elettorale. L'ammissione del quesito sui voucher e l'ammissione del quesito sugli appalti permette a noi di dire che da oggi inizia, come vedete dai manifesti, la campagna elettorale per i due sì al referendum. Pensiamo che sarà una grande ed impegnativa campagna elettorale che mantiene le caratteristiche che prima dicevo. Come vedete dal manifesto, il tema è libera il lavoro, non c'è modo di rendere libero il lavoro se non attraverso i diritti, così come pensiamo che ridare diritti al lavoro sia il modo di cambiare questo paese, quindi di avere tutta un'altra Italia. Vorrei anche dire che al di là delle cronache e della modalità con cui si affrontano i temi, appalti e voucher riguardano la condizione di milioni di lavoratori nel nostro paese. Affinché non ci siano, come dire, elementi di sottovalutazione, non stiamo parlando di fenomeni marginali, come qualcuno ha sostenuto. Basta un dato che è già noto, ma che forse è bene ricordare, che i voucher sono aumentati in questi anni del 27.000%. Vi sfido a trovare un qualunque altro indicatore che ha un innalzamento di questo tipo in questi anni. Basta prendere i dati che riguardano l'inizio degli anni 2000, 2003, 2005, confrontarli col 2016 per capire qual è la diffusione e la dimensione del fenomeno dei voucher. Così come spesso sono poco noti i temi degli appalti, abbiamo visto anche nel dibattito di questi giorni come il terzo quesito spesso non compariva, anche qui vorremmo dire: non parliamo di poche persone, parliamo di milioni di persone, parliamo di milioni di persone che stanno in quel mondo del lavoro che funziona per appalti, subappalti, concessioni e forme varie, che spesso è anche quello più facilmente inquinabile. Tant'è che uno dei fenomeni più frequenti è quello di aziende o cooperative che compaiono, prendono l'appalto, scompaiono lasciando i lavoratori senza contributi, senza retribuzione, e poi ricompaiono da un'altra parte con un altro nome o un altro prestanome e ricominciano quella che è una evidente truffa nei confronti dei lavoratori. Per questo, con assoluta tranquillità e convinti che quando si affrontano i temi del lavoro bisogna partire soprattutto da coloro che sono in maggiore difficoltà e maggiormente disagiati, noi avviamo da oggi la campagna elettorale e ovviamente da oggi chiederemo tutti i giorni al governo di fissare la data in cui si vota, perché questa è ovviamente la condizione che metta tutti nella possibilità di valutare i quesiti, farsi un'opinione, ma soprattutto partecipare al voto. Queste erano le cose che tenevamo a dirvi, ma nello stesso tempo, mi permetto di sottrarre un po' di lavoro ad Alberto Cassandra, nel frattempo vogliamo anche darvi delle immediate testimonianze di che cosa vuol dire affrontare il tema dei voucher e degli appalti, perché vediamo, come dire, tanta superficialità nelle cose che si dicono e poca conoscenza invece di come concretamente queste cose si muovono e intervengono nella condizione concreta delle persone, per cui partiamo oggi, ce ne saranno molte altre, con le testimonianze concrete delle persone che subiscono questa modalità. Prima vi dicevo, i voucher sono aumentati del 27.000% in questo periodo. Noi abbiamo appreso oggi una cosa che ci ha in qualche modo fatto piacere ma anche stupito. Il presidente dell'INPS dichiara che la nostra organizzazione e la CISL utilizzano voucher nelle dimensioni di 750.000 per quel che riguarda la CGIL, 1.500.000 per quel che riguarda la CISL. Siamo contenti perché così si dimostra che siamo di fronte a un dato che in unità lavoro equivalente equivale a 3,5 persone l'anno, questa è la dimensione, così forse smettiamo di fare molta fantasia oltre che riguardare dei pensionati. Quello che però ci stupisce è che noi abbiamo chiesto in questo periodo all'INPS di fornirci dati dei principali utilizzatori di voucher e ci è stato detto che è impossibile. Allora vorremmo sapere come fa l'INPS ad avere ed essere in grado di snocciolare i dati che riguardano delle organizzazioni e essere impossibilitata invece a darli almeno per i grandi utilizzatori, ovviamente non ci riferiamo al singolo. Rinnoviamo formalmente questa richiesta all'INPS La rinnoviamo anche perché la trasparenza che è dedicata ad alcuni e diventa opacità sui grandi fenomeni ci preoccupa molto, anche perché vorrei sempre ricordare che per stessa dichiarazione del Presidente dell'INPS oggi ha narrato la storia di 200.000 voucher rispetto a un 160 milioni che sono la previsione di utilizzo del 2016. Mi pare che siano evidenti le totali sproporzioni tra l'utilizzo che c'è. Secondo, i pochi dati che sono stati forniti ufficialmente, penso a un rapporto che l'INPS ha consegnato nel maggio di quest'anno insieme a Veneto Lavoro, emerge una cosa che è quella che dovrebbe interrogare tutti. Di nuovo sto utilizzando dati formali dell'INPS, cioè le classi di età che sono impegnate nell'utilizzo dei voucher, da cui si evince che la parte che riguarda coloro che possiamo presumere siano in pensione da più o meno tempo, cioè la classe, l'età media che viene indicata in 59,8, sono una quota dello 0,5 dei voucher riscossi, mentre la classe di età che nel 2015 è diventata quella che segna tutta la media è che l'età media è di 35,9 anni. 35,9 anni vuol dire che non stiamo, come raccontano le cronache tanti professori che abbiamo sentito, non stiamo parlando di pensionati o di giovani studenti, ma stiamo parlando dell'area centrale dell'occupazione e del lavoro nel nostro paese, che ha dimensioni del numero totale rispetto a un totale di voucher riscossi di 88 milioni. Quindi siamo di fronte, come dire, alla individuazione di qual è la fascia che viene investita dai voucher, coloro che avrebbero bisogno di essere nel mondo del lavoro con una stabilità e una possibilità, come di garantirsi magari non solo la sopravvivenza ma anche un progetto di vita possibile. Quindi da questo punto di vista credo che una delle cose nella quale saremo insieme alle testimonianze di lavoratori e lavoratrici impegnati tutti i giorni è esattamente individuare qual è il tema dei voucher, della sostituzione di lavoro stabile che ha determinato, del fatto che ci sono grandi utilizzatori che sono i veri numeri del fenomeno dei voucher che non dovrebbero intervenire. E ripartiamo da questi dati per dire una cosa netta. Abbiamo sentito anche, credo nella giornata di ieri, il Ministro del Lavoro spiegare che si può fare qualche correttivo. Uno strumento malato è uno strumento malato. Bisogna avere il coraggio di azzerare una cosa che permette solo malattia e invece di dare risposte al tema vero, che è l'esistenza per fasce marginali di necessità di tutelare il lavoro occasionale. Su questo noi nella Carta dei diritti universali abbiamo fatto una proposta che continuiamo a ribadire, di cui sottolineiamo che il discrimine rispetto all'attuale normativa è che anche un voucher deve presupporre l'esistenza di un contratto di lavoro, perché se no si è esattamente di fronte a quello che questa normativa ha determinato, che i voucher vengono utilizzati per coprire qualunque forma, qualunque modo e per intervenire anche dove non è legittimo considerarlo lavoro occasionale. E ne approfitteremo anche per sostenere un'altra questione, che nel gergo comune viene dato per scontato che un voucher corrisponde a un'ora di lavoro. Non è scritto da nessuna parte. E quindi in realtà quando si fanno conti che ho letto variamente rispetto a che percentuale peso avrebbe sulla massa del lavoro nel nostro paese, in realtà si sta presupponendo una forma retributiva che non corrisponde alla verità. In molti casi e in molte situazioni sappiamo bene che non c'è una corrispondenza tra un voucher e un'ora di lavoro. E quindi la retribuzione che ne consegue è una retribuzione che ha quelle dimensioni. Perché diciamo che il discrimine è un contratto di lavoro e la contrattualizzazione? Per una ragione che credo che debba essere evidente a tutti. quel mondo del lavoro che ha un'età media nel 2015 di 35,9 anni, vuol dire che sono persone che magari raggiungono dal punto di vista economico forme di sopravvivenza, ma si precludono qualunque possibilità previdenziale per il futuro, perché quella che se diventa forma occasionale può avere un senso, cioè di riconoscimento di una quota previdenziale e di una quota antinfortunistica, se diventa la forma del lavoro non ha più senso. Siccome ho letto in questi giorni che molti dicono che le forme dei voucher sono equivalenti a quelle che ci sono in Francia, in Spagna, no, in Francia, in Belgio e in Germania, facciamo tutti un piccolo sforzo, andiamo a vedere come è fatta la legislatura di quei paesi, scopriamo due differenze fondamentali. La prima, la contribuzione di quei voucher è piena, non è una contribuzione forfettaria e minima, hanno la regolare contribuzione di un lavoro dipendente ai fini previdenziali, ai fini antinfortunistici. Secondo, o sono una forma di lavoro contrattualizzata, come sono i mini job in Germania, al di là del giudizio che si ha, o hanno un intermediario pubblico, che è quello che regola il fatto che sia riconoscibile quella prestazione, che è il famoso tema del non bisogno di inventarsi di tracciabilità, ma che bisognerebbe che fosse netta chi è il soggetto dell'intermediazione e quindi anche del controllo sulla efficacia e rispetto delle norme. Sono l'insieme di queste ragioni che ci dicono che l'istituto, così come è stato pensato, non corrisponde alla possibilità di renderlo legittimo e funzionale al lavoro occasionale, e quindi che ci fanno ribadire che il tema è abrogare quella forma e trovare invece una forma pulita, esplicita di contrattualizzazione e che permetta di governare il vero ed effettivo lavoro occasionale. Lo stesso ragionamento facciamo sul tema degli appalti. La normativa sugli appalti ha avuto in questi anni numerose occasioni per mettere riparo all'aver sottratto la responsabilità solidale sugli appalti. Nei confronti della legge sugli appalti si è intervenuti variamente in questi anni più volte, l'ultima più nota è quella della revisione e definizione del nuovo codice degli appalti, che è data qualche mese fa. In quell'occasione unitariamente il sindacato chiese la reintroduzione della responsabilità solidale, aveva anche avuto qualche affidamento sul fatto che ciò si sarebbe determinato. Il codice degli appalti è entrato in un modo nel Consiglio dei Ministri ed è uscito senza la responsabilità solidale, oltre che con l'estensione del subappalto. Lo dico perché, siccome sento tutti che sono pronti e disponibili a intervenire, ben vengano tutti gli interventi, ma mi pare che in realtà il tema della trasparenza negli appalti e nel rapporto di lavoro tra le imprese non sia stato il filo conduttore degli interventi legislativi e delle modifiche. E anche qui il tema deve essere esplicito, non può essere di contorno. Bisogna reintrodurre gli strumenti di responsabilità dell'impresa appaltatrice rispetto a che cosa succede ai lavoratori che ci lavorano e che lavorano anche nell'appalto. Queste sono le cose, così abbiamo anche, come dire, detto che cosa vuol dire affrontare quel tema. Noi siamo profondamente convinti che nel Paese c'è bisogno di dare risposte sul lavoro, siamo anche favorevolmente colpiti dal fatto che il lavoro è tornato a essere un tema di discussione politica e non un tema marginale, è la condizione per cui il lavoro, nell'essere centro della discussione politica, abbia anche il giusto riconoscimento e che se ne riconosca il valore e quindi i diritti, perché senza diritti il lavoro non è libero, e noi siamo invece perché il lavoro sia libero, sia una condizione di serenità, sicurezza e stabilità per le persone, e che questo darebbe una fondamentale mano a cambiare il nostro Paese, a rendere l'Italia diversa, a renderla anche un Paese che può avere di fronte a sé prospettive di progresso che questi anni di continuo intervento sul mondo del lavoro e questi anni di crisi hanno invece declinato al peggio. Quindi non è solo un tema che riguarda aspetti particolari, ma affrontare la qualità del lavoro anche nel lavoro di frontiera significa affrontare la qualità del nostro paese, la sua possibilità di essere un paese che si sviluppa, cresce e si qualifica. Alberto.
E come sempre poi tra poco vi daremo la possibilità di fare domande al segretario generale. E come vi diceva però Susanna Camusso, noi abbiamo raccolto tante storie, tante testimonianze di lavoratrici, di lavoratori che raccontano storie di appalti e subappalti, di storie di abuso di voucher. Abbiamo realizzato tanti video, avremo modo di farveli vedere ovviamente nel corso della campagna. Oggi ci limiteremo a due brevi testimonianze di una lavoratrice e di un lavoratore, Federica e Giancarlo, che sono seduti alla mia sinistra. Giancarlo è un operaio del Policlinico, è una storia di subappalti, che tra pochissimo ci racconterà brevemente una sua testimonianza, ci darà una sua testimonianza. Alla mia sinistra c'è Federica, la storia di Federica va addirittura oltre i voucher, lei si definisce addirittura una scontrinista, viene retribuita presentando degli scontrini. Vi daranno ora la loro breve testimonianza, in seguito poi vi faremo vedere tutti i video che abbiamo realizzato, le tante storie, le tante testimonianze che abbiamo realizzato. Darei subito la parola a Federica e poi a Giancarlo.
Anzitutto ringrazio la Confederazione Generale per la visibilità. Io ho 32 anni e da circa 5 lavoro presso la Biblioteca Nazionale di Roma come catalogatrice. Non abbiamo insieme ad altri 25 miei colleghi lavoratori, non abbiamo un contratto, siamo soci di un'associazione di volontariato per cui lavoriamo e non abbiamo nessun diritto come ferie, malattia, congedi per maternità né tantomeno contributi previdenziali. Ad oggi veniamo pagati tramite in cambio della raccolta di scontrini alimentari fino al raggiungimento della soglia di circa 400 euro mensili per 4 ore giornaliere e 20 ore settimanali in totale. A seguito di questa situazione che noi definiamo grave, brutta, ci siamo rivolti al sindacato NIDIL territoriale nazionale per risolvere questo stato di cose, chiedendo conto al direttore della Biblioteca Nazionale, chiedendo quindi un confronto, un incontro. Che ci ha risposto direttamente che noi non possiamo essere considerati dei lavoratori, ma soltanto dei volontari. A seguito abbiamo fatto, sempre con il NIDIL nazionale e territoriale, richiesta di incontro al Ministero dei Beni Culturali, che anche lui ci ha risposto che noi non possiamo essere ugualmente considerati lavoratori a tutti gli effetti, ma soltanto dei volontari. Noi, nonostante tutto, svolgiamo il nostro lavoro con dedizione, passione e senza lamentarci, ma stanchi ormai di questo stato di cose, chiediamo al Ministero in primis di essere considerati all'interno di una trattativa sindacale e di avere tutti i diritti che un lavoratore oggi dovrebbe godere e che noi non abbiamo in 5 anni mai avuto. Preciso che siamo un po', diciamo, sconcertati dal fatto che i vertici che sono preposti, come in questo caso il Ministero, che hanno creato questa situazione, non vogliano farsi fino ad oggi carico della nostra condizione lavorativa e non vogliamo fermarci sicuramente, perché questa è una battaglia in cui crediamo e perché chiediamo insomma un riconoscimento, una regolarizzazione, ma in tutto questo abbiamo e chiediamo comunque il sostegno e l'aiuto della Confederazione per non rimanere, come siamo stati finora, dei fantasmi, come veniamo definiti. Una cosa che ci tengo a precisare è che per quanto riguarda il lavoro proprio a livello pratico, raccogliamo scontrini giornalmente che ci vengono dati anche da dipendenti della biblioteca, quindi personale di ruolo che conosce questa situazione, e svolgiamo all'interno della biblioteca mansioni di supporto, ma soprattutto strutturali. Quindi nel mio caso parliamo di catalogazione come servizi al pubblico, quindi vigilanza, controllo accessi, ufficio accoglienza, ufficio prestito, distribuzione materiale librario nelle sale piuttosto che nei magazzini. Quindi copriamo, diciamo, tutto l'istituto. E veniamo spesso e volentieri minacciati, quindi ricattati per la nostra, diciamo, intenzione di passata di rivolgerci ad un sindacato per avere una rivendicazione del ruolo che noi tutt'oggi abbiamo. Nonostante questo abbiamo deciso di andare avanti e contiamo e confidiamo nel vostro aiuto. Grazie.
Grazie a te Federica e speriamo davvero che le cose possano cambiare. Ora passo la parola a Giancarlo che ci racconterà la sua situazione.
Innanzitutto un saluto a tutti. Non sono un fenomeno immaginario come diceva il segretario Camusso, neanche un incubo dal quale mi sveglio e finisce tutto. Ora mi trovo in disoccupazione, sono da 21 anni che faccio l'operaio specializzato dentro l'ospedale Gemelli alla manutenzione e trasformazione dei reparti, sale operatorie, non vi sto a dire il tipo di lavoro che cos'è. 21 anni sono tanti e ho visto praticamente togliermi quei diritti che erano stati acquisiti negli anni passati. Una volta si lottava per la mensa, per i bagni. Adesso mi trovo con 4 mesi di stipendio arretrato da luglio a ottobre, il TFR, la cassa edile non versata, e in disoccupazione. Lavorando anche senza percepire lo stipendio è forse anche meglio di non lavorare per niente, perché almeno non ti toglie quella dignità. Quando accompagni i figli a scuola e il piccolino ti dice: ma papà, ma tu non vai più al lavoro? Quello è bruttissimo. I diritti che avevamo fino a 4-5 anni fa non ci sono più. Siamo scesi di 2 livelli, dal 3° livello specializzato al 1° livello, anche mantenendo lo stesso tipo di lavoro. Ne è andata scemando la sicurezza nei cantieri, perché adesso si lavora anche da soli, quando prima si facevano in 2. E soprattutto non c'è più la responsabilità in solito che grazie a Dio hanno approvato. Quello è importante, perché almeno si capisce che se il mio datore di lavoro sta in sofferenza e non mi paga, la ditta appaltatrice se ne deve assumere almeno gli stipendi degli operai, perché questi operai negli anni passati, con un contratto indeterminato, con un lavoro che non abbiamo mai perso un giorno di lavoro dentro l'ospedale Gemelli, ci siamo fatti tutti una vita, una casa, un mutuo per la casa e dei figli. Io nello specifico ne ho 3, tutti minorenni. Perciò ringrazio il segretario Camusso e la CGIL in generale, che almeno non mi lascia solo. E posso anche sperare di fare una battaglia ancora nei giorni a venire per acquisire di nuovo quei diritti che esso sono stati persi. Potrei andare avanti con tante altre cose, ma preferisco fermarmi così. Ringrazio anche della visibilità comunque che mi è stata data.
Grazie Giancarlo, come vi dicevo prima, nel corso della campagna di storie come queste purtroppo ve ne racconteremo tante altre. E se ora ci sono domande da parte vostra, il segretario è pronto a rispondere. Vi prego solo di dire nome e testata, anche perché c'è la diretta della radio in corso. Prego.
Qualche problema di microfono.
Per quanto riguarda il quesito che è stato bocciato sull'articolo 18, perché avete mischiato, diciamo, delle questioni rendendolo di fatto propositivo? C'è il rischio concreto che sia stato bocciato per il modo in cui è stato proposto?
Matteo Bosco Bortolaso, Agenzia Le Press. Legato a questo, se avete studiato esattamente come andare alla Corte Europea, come fare questo ricorso a cui accennava prima il Segretario Generale.
Siccome il governo da giorni va dicendo che appunto prepara un intervento sui voucher, ecco, mi sembra che a questo punto potrebbe spostare qualcosa, un intervento, diciamo, del governo in materia, anche un intervento un po' più duro rispetto a quanto un semplice maquillage, oppure comunque appunto oramai siamo in campagna referendaria, insomma, ecco. E quindi non ci saranno più impatti.
Marco Durazzo, TG3. Tra i gruppi parlamentari che lei ha citato non c'è il gruppo del PD. Ma attendete ancora una risposta? Pensate di incontrarlo?
Volevo, Marta Tartarini, Agenzia Dire. Mi chiedevo se la decisione della Consulta, in particolare sull'articolo 18, non fosse in qualche modo prevista anche da voi, visto che ci sono già i manifesti con due sì e non tre.
Perché siamo veloci a stampare, abbiamo anche quelli con tre sì, ce li abbiamo tutti e due.
Giorgio Rizza, Sky TG24, che tipo di supporto vi aspettate dalle altre sigle sindacali in questa campagna referendaria che sta per iniziare, che inizia oggi?
Vediamo le prime risposte, poi eventualmente vediamo altro spazio.
Vedo che le tesi del professor Ichino fanno scuola, noi continuiamo a pensare di aver rispettato le regole dell'articolo 75 che regola le questioni referendarie. Con quali motivazioni la Consulta lo abbia dichiarato inammissibile non lo sappiamo, quando le vedremo potremo fare le apposite valutazioni. Ricordo che già in altre epoche erano stati accolti requisiti referendari che intervenivano su questa materia. Ci riserviamo ovviamente una valutazione quando avremo le motivazioni. Ciò che credo però più rilevante sia esattamente il fatto che noi non abbandoniamo il tema, consideriamo che la battaglia perché ci sia la libertà nel lavoro e perché i licenziamenti illegittimi vengano sanzionati è una battaglia che deve continuare, quindi da questo punto di vista questo è il tema che noi proponiamo, è il tema della nostra critica agli interventi legislativi e su questa base proporremo anche come affrontare la Corte europea, ma anche come intervenire su tutto il contenzioso giuridico possibile e immaginabile nel nostro paese. Quelli che, come dire, oggi commentano dicendo bene, così tutto può andare avanti come prima, vorrei non dormissero sonni tranquilli, non andrà avanti tutto come prima, nel senso che noi pensiamo che sia un'ingiustizia intollerabile che un comportamento illegittimo di un'impresa non venga sanzionato. Se voi provate a spostare questo tema su una qualunque altra materia, vi domandereste perché per qualcuno i comportamenti illegittimi invece possono essere sanzionati e in questo caso no. Quindi è, come dire, una questione di diritto generale e per noi fondamentale sul tema del lavoro. Vorrei tranquillizzare un Pogliotti, siamo in campagna referendaria, nel senso che nel momento in cui i quesiti sono ammessi si è in campagna referendaria. Come recitano le nostre regole, il Parlamento può ovviamente intervenire sulla legislazione in modo da non andare al voto, deve intervenire in modo coerente alla domanda che propone il quesito referendario. Questo vuol dire che non ci può essere un intervento che però mantiene quella natura dello strumento. Bisogna avere proprio il coraggio di cambiarlo. Se il Parlamento avrà questo coraggio, noi saremo ovviamente attenti a tutto quello che si determinerà. Non abbiamo, come dire, una passione di rincorsa, abbiamo una passione di merito, vogliamo risolvere i problemi che ci sono. Se le cose sono quelle che sentiamo raccontare, cioè piccole modifiche, ma che mantengono l'istituto così come è fatto, non c'è nessuna coerenza al quesito referendario. E quindi non solo credo che noi non saremmo contenti, ma ricordiamo anche sempre che poi l'ultima istanza per decidere se c'è coerenza tra la legislazione e le modifiche intervenute è alla Corte, che è quella che ha ammesso il referendum, e non semplicemente ed esclusivamente ai proponenti. Vorrei anche dire, siccome sento molti tradurla, come dire, in una questione, noi abbiamo presentato 3.300.000 firme a sostegno di quei referendum. Quindi non è una partita, come dire, che si gioca esclusivamente in un rapporto, in un'opinione tra i singoli, ma risponde a una grande campagna di assemblee che noi abbiamo fatto, a una lunga raccolta firme e al volere e alle disponibilità di firmare di tante persone. Per cui credo che bisogna dirla esattamente com'è. Il Parlamento è pronto a un cambiamento radicale che individua un nuovo strumento che regola la cosa, pronti a discutere, gli abbiamo anche consegnato una proposta, articoli 80-81 della nostra Carta dei diritti universali. C'è, è scritta, non abbiamo mai pensato che non si dovessero regolare le condizioni. Pensa, come dire, a forme di finzione rispetto all'attuale istituto, non ci pare che sia la risposta giusta. Noi abbiamo chiesto l'incontro a tutti i gruppi parlamentari. Quelli che vi ho elencato sono quelli che in questi giorni ci hanno risposto e con i quali abbiamo definito gli appuntamenti. Ovviamente noi ci auguriamo che ci rispondano anche tutte le altre forze politiche e si possano definire gli incontri. Vorrei tranquillizzare: quando si è di fronte a un giudizio che dipende anche da altri, ci si prepara a tutte le evenienze, quindi si preparano i manifesti con due, si preparano i manifesti con tre, si ipotizza, avendo noi deciso che la campagna elettorale iniziava immediatamente dopo la decisione della Corte, ci siamo preparati a tutte le eventualità. Se qualcuno vuole, da questo punto di vista, vedere come era fatto quello dei tre, uguale, solo con un numero differente, perché la qualità della campagna referendaria non muta in ragione del numero di quesiti. Noi abbiamo molte vertenze aperte insieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo delle piattaforme presentate insieme, quindi pensiamo che l'attività sindacale unitaria debba continuare e ci auguriamo che su temi come gli appalti e i voucher, che ci hanno visto in tante occasioni impegnati insieme, si risponda unitariamente, anche perché ricordo a tutti che noi non abbiamo un giorno deciso in una stanza di proporre la Carta dei diritti universali e di proporre dei referendum, ma noi siamo andati da milioni di lavoratori facendo 40.000 assemblee in tutta Italia, in tutti i luoghi di lavoro, a proporre l'idea di costruire una nuova legislazione sul diritto del lavoro attraverso la Carta dei diritti universali, a farci mandare, a dare mandato alla raccolta firme sia sulla proposta di legge di iniziativa popolare sia sui referendum. Abbiamo trovato in quel lungo viaggio, lungo il lavoro in Italia, grande attenzione, grande consenso, grande interesse, quindi non abbiamo parlato, come dire, in pochi, abbiamo affrontato uno dei temi che più ha, come dire, logora in questo momento gli umori e la tenuta del mondo del lavoro, cioè l'assenza di prospettive, l'assenza di diritti, il sentirsi continuamente a rischio rispetto alle cose che ci sono, e quindi pensiamo che bisogna agire in ragione non di una scelta di un gruppo dirigente, ma in ragione di una scelta condivisa dai nostri milioni di iscritti e di attivisti.